Buon pomeriggio cari amici di Primo, eccoci qua 15.05 di questo giovedì 4 febbraio in diretta qua dalla nostra postazione. Un saluto a tutti voi dal sottoscritto Mattia Ferri in regia.
Luca Pettinari, ciao a tutti, ben ritrovati.
Ciao cari amici di Primo, siamo qua, siamo in diretta, vi salutiamo. Voglio anche subito dire una cosa, non l'abbiamo ancora pubblicata, aspettiamo ancora un istante, però la voglio dire, siamo anche molto contenti perché ieri, è successo ieri,
Sì.
giusto? Ieri siamo arrivati a 5.000 follower sulla pagina Facebook, questo ci fa molto piacere. Insomma, sono dati sempre costantemente in crescita, è solo una tappa, però ecco, ci fa piacere che siete sempre in tanti e sempre di più a seguirci. Chiaramente questo è il dato Facebook, poi ci sono anche altri dati, che anche quelli sono molto belli. Fine qua, è finita. Invece dico subito, l'ospite di oggi torna qua per la prima volta nel 2021, la prima ospitata del nuovo anno. Abbiamo con noi il direttore generale della Confcommercio Marche Nord, Pesaro Urbino, il direttore Amerigo Varotti. Buon pomeriggio, ciao Amerigo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti i numerosissimi ascoltatori.
Bene, bravo. Allora, iniziamo subito. Un saluto anche a tutto lo staff della Confcommercio. Poi vediamo, se anche sto giro in questa diretta arriverà il figlio Cristiano di Amerigo a commentare. È successo già più di una volta, ci fa piacere. Dalla Cina, dalla
Ciao.
Cina. Senti Amerigo, allora intanto iniziamo da una novità molto importante, poi racconteremo anche tante altre cose importanti. Pubblicata oggi, parliamo dell'itinerario della bellezza della Confcommercio Marche Nord, un progetto, leggevo Amerigo dalle tue dichiarazioni, partito con 5 comuni, ora siamo a 13. La novità è che oggi c'è l'ingresso, comunicato l'ingresso ufficiale nell'itinerario della bellezza del comune di Tavuglia. Amerigo, continua, insomma, il progetto continua e ci sono anche nuovi ingressi, nuovi interessamenti.
Ma sì, non, io credo che questo progetto sia vincente perché mette in rete diversi enti locali insieme con la Confcommercio e con la struttura di promozione turistica della Confcommercio che è Riviera Incoming, un tour operator che è dal 1987 che promuove le Marche, Pesaro Urbino in giro per il mondo. Il successo dell'itinerario della bellezza non sta solo nel fatto che i comuni aumentano, cioè i comuni che decidono di affidarsi alla Confcommercio per promuovere e valorizzare l'offerta del territorio, sta anche nei numeri delle presenze turistiche, nei numeri dei visitatori nei musei, nell'attenzione costante che come Confcommercio mettiamo nella valorizzazione, nella promozione, utilizzando tutti gli strumenti del marketing, quindi dalla guida al web, ai social. Abbiamo presentato recentemente anche l'app dell'itinerario della bellezza, quindi questo software per smartphone e tablet che consente, c'è una copia in italiano e una copia in inglese, insomma, che consente ai turisti e ai viaggiatori di immergersi nel territorio e scoprire le varie offerte. Proprio in questi giorni è uscita lo speciale di Bell'Italia. Bell'Italia, insomma, questa rivista turistica che probabilmente è la più importante del nostro paese, uno speciale dedicato all'itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini che abbiamo realizzato e con sorpresa, grande sorpresa e soddisfazione, anche la copertina della rivista è dedicata a Mondavio, una delle perle, insomma, del nostro itinerario. Quindi noi siamo assolutamente felici dell'adesione del Comune di Tavuglia, con Francesca Paolucci, il sindaco, insomma ci siamo incontrati alcune volte e adesso metteremo in campo già nei prossimi giorni, anzi proprio tra qualche minuto, mi incontrerò con l'editore dell'itinerario della bellezza per mettere a punto, le cose che dovremo aggiungere, insomma, nella prossima guida. Guida che quest'anno avrà delle profonde novità, perché ne faremo una in italiano e una in inglese, mentre precedentemente facevamo una copia unica in italiano e in inglese, abbiamo deciso invece di farne due, insomma, separate, anche
È
per una
giusto.
maggiore, migliore lettura, perché mettere insieme nelle due lingue ci costringeva, insomma, a adottare dei caratteri di stampa un po' piccolini e quindi invece amplieremo e quindi andremo a valorizzare anche Tavuglia con le eccellenze, il borgo, il vecchio castello, la neviera, la chiesa con le reliquie di San Pio, e poi Belvedere Foliense, e poi l'attività sportiva. Insomma, Tavuglia non è solo il moto, Franco Morbidelli e l'altro pilota, Valentino Rossi, sì.
Era una gag.
Era una battuta, ovviamente. Non è solo il motociclismo, ma ad esempio penso all'impianto di tiro a volo, che è un impianto internazionale. E quindi, insomma, sono tante cose che debbono essere valorizzate, compreso anche alcune botteghe storiche, alcune produzioni tipiche, cosa che faremo adesso già dei prossimi giorni. Ma annuncio che non è finita, perché siamo a 13, ma potrebbero da qui a prossimi giorni aumentare a 14 o a 15.
Come sempre Amerigo ci fa piacere quando viene qua, ci dà degli scoop. Passo la parola a Luca, però voglio anche aggiungere questo, perché hai dichiarato in tutto ciò: noi non aspettiamo i turisti, andiamo a prenderli.
Sì, perché...
Anche se per allora, parlare di turismo...
Allora, intanto io voglio intanto dire, voglio ringraziare i sindaci che decidono di valorizzare turisticamente quello che hanno, i propri beni, perché noi rischiamo molto nella nostra provincia. Il policentrismo culturale delle Marche è un dato acquisito. In ogni borgo, in ogni paese, in ogni villaggio abbiamo opere d'arte, abbiamo storie da raccontare, abbiamo patrimonio architettonico, anche archeologico, molto importante. Però corriamo un rischio, che è quello di fare il museo delle porte chiuse, perché in molte realtà il patrimonio eccezionale che abbiamo è chiuso, perché non ci sono le risorse per vedere la tal chiesa, il tal palazzo, eccetera. Molti sindaci, quelli che fanno parte dell'itinerario della bellezza, hanno deciso di investire, alcuni di questi affidandoci anche proprio la gestione materiale dei beni culturali, penso ai Bronzi Dorati, penso a Pergola, quindi a Mondavio, a Fossombrone. E io credo che dobbiamo insieme con questa rete aiutare i sindaci a valorizzare di più il proprio territorio, i propri beni culturali. E noi cosa ci mettiamo di diverso rispetto ad altri? Che noi andiamo a prendere i turisti, perché ci sono dei soggetti, società private, cooperative, che gestiscono i beni museali, ma li gestiscono e basta, cioè li aprono e li chiudono. Noi li apriamo, li chiudiamo e andiamo a cercare anche i turisti, con un'attività promozionale utilizzando tutti gli strumenti del marketing, la guida, gli educational con agenzie di viaggio. Quest'anno faremo un press tour con i giornalisti stranieri che sono in Italia, faremo addirittura un raduno di blogger turistici che parlino nei loro blog del nostro territorio.
Come degli influencer.
Gli influencer, perfetto. E questo lo faremo con Gabicemare, ma insomma con gli altri comuni dell'itinerario della bellezza. Cioè noi oggi a pranzo, come si dice, come dicono quelli bravi, nella colazione di lavoro, abbiamo definito le fiere a cui parteciperemo quest'anno: Monaco di Baviera, Vienna, Parigi, ovviamente Milano, ovviamente Pestum, Verona. Poi faremo tre fiere particolari per il mototurismo e il bike tourism. Cioè abbiamo definito già un programma di iniziative per tutto l'anno. C'è anche Shanghai, c'è anche Varsavia, c'è Londra a novembre. Insomma, un pacchetto completo. Quindi noi turisti li andiamo a cercare, li andiamo a prendere per portarli nei luoghi dove i sindaci decidono di valorizzare il proprio territorio. Ci piacerebbe farlo su Fano, dove abbiamo delle eccellenze dal punto di vista archeologico e romano che purtroppo sono poco valorizzate. Noi abbiamo fatto l'itinerario archeologico, ma ci sono delle strutture museali che andrebbero veramente valorizzate e non gestite così tanto per aprirle, ma promosse. Ci piacerebbe farlo per Terre Roveresche, ci piacerebbe farlo per Colli al Metauro. Colli al Metauro hanno a Saltara aperto questo MOS, questo sala dei, dei mosaici di Saltara, molto interessante, con questi ritrovamenti di mosaici romani. Terre Roveresche hanno, e poi sempre Colle Metauro, c'è il museo Churchill di Montemaggiore a Metauro, che meriterebbe di essere aperto in maniera costante, permanente. Terre Roveresche hanno delle eccellenze sia a Orciano che a San Giorgio, di musei, e meriterebbero di essere aperti, per non parlare ovviamente di Piagge con l'ipogeo, ma lì c'è già l'associazione culturale che lo gestisce bene, peraltro. Quindi noi andiamo, come dicevi tu nella domanda, noi andiamo a cercare i turisti, andiamo a prenderli, e i risultati poi si vedono, perché se Mondavio, se Pergola, se Fossombrone e se anche Sant'Angelo in Vado, che non è più con noi, ma lì è una scelta pessima che ha fatto questa pessima amministrazione nuova, i numeri aumentano, evidentemente quello che noi diciamo, che andiamo a cercarli i turisti per portarli, è vero.
Allora, adesso io passo la parola a Luca, e comunque il concetto rimane, insomma, Amerigo, creare questi itinerari per poi far vivere delle esperienze ai turisti in più luoghi, che vanno ancora più valorizzati. Luca.
Diciamo che il passaggio da solo 5 comuni a 13, forse 14, 15, avete anche vinto, diciamo, nel far passare, o anzi far superare, oltre ai vari motivi per cui aderire all'itinerario della bellezza, anche un, diciamo così, un ragionamento campanilista, ovvero se le persone vengono a visitare la mia città non vanno da quell'altro, io ho più turisti, eccetera. In questo caso, mettendo tutti quanti in rete, avete fatto passare il concetto che tutti quanti insieme si genera un grande flusso di pubblico e tutti quanti ne beneficiano. Diciamo, questa è stata, oltre al numero di comuni, un'altra vittoria importante per voi.
Sì, perché il turista di oggi non è il turista degli anni 60 che si sedeva al mare, sole, mare, ombrellone, insomma, ecco, al massimo il gelato nel... E il turista di oggi vuole vivere delle esperienze, voglio dire delle emozioni insieme alle esperienze, e nelle esperienze ci sta la visita al museo, ci sta il mare, ci sta il ristorante, ci sta l'azienda agricola, ci sta la ricerca del tartufo, ci sta andare a vedere come fanno l'affinamento dei formaggi in qualche azienda. Insomma, l'itinerario della bellezza mette insieme un itinerario dal punto di vista geografico, ma anche un itinerario di esperienze e di opportunità che vanno incontro alle esigenze del turista di oggi. L'anno scorso, dopo, quando c'è stata la riapertura turistica dopo Covid, diciamo, d'estate, noi abbiamo avuto tantissimi visitatori, tantissimi turisti. La sindaca di Pergola ha ricordato che abbiamo fatto il record degli ultimi 18 anni di visitatori al Museo dei Bronzi Dorati. Mica è merito nostro solo, per carità, è merito del Covid. Cioè il fatto che dopo la possibilità che veniva data ai turisti di uscire, quale luogo migliore che itinerari dove il distanziamento è naturale, dove non c'è il turismo di massa e dove puoi vedere delle bellezze straordinarie. Ma invece che andare non so dove, hanno scelto i nostri luoghi perché c'è stata un'attività di comunicazione, di promozione notevole. Quindi il successo dell'itinerario della bellezza è proprio questo, riuscire a fare lavorare insieme più comuni, fare capire che è necessario fare sinergie, è necessario presentare nel mondo del turismo un itinerario che sia tale, cioè non una destinazione. E quello che noi stiamo facendo come Confcommercio non solo è unico nel panorama, dico regionale, ma insomma potrei anche andare oltre, però ci limitiamo alla regione Marche.
Ci sono altre Confcommercio che fanno gli itinerari in Italia?
No, non solo, non fanno nient'altro, insomma, fanno l'attività normale di sindacato, come è giusto che sia. Noi ci siamo inventati un altro modo di essere presenti sul territorio. L'itinerario, insomma, è una scommessa vinta. Aumenteremo il numero dei comuni perché stiamo facendo molto bene con i comuni, con le amministrazioni, stiamo facendo sinergia, facciamo squadra, facciamo tante iniziative, quest'anno abbiamo immaginato tantissime iniziative da realizzare, da mostre, da manifestazioni. Sarà un anno incredibile. Peraltro, il nostro osservatorio, che è quello di Riviera Incoming, il nostro tour operator, mi dicono che stanno arrivando molte richieste di prenotazioni, di esperienze, sempre legate all'itinerario della bellezza. In fondo noi abbiamo trasformato Riviera Incoming, che era un'agenzia di viaggio e tour operator, solo in tour operator che fa incoming nelle Marche. Quindi questo vuol dire che, insomma, ci mettiamo anche un impegno dal punto di vista economico notevole per valorizzare questo territorio.
Una che brevemente, perché hai detto una cosa interessante, ti chiedo anche magari di fare un po' autocritica in senso di concommercio. Prima hai detto non ci sono altre concommercio in Italia che fanno progetti come l'itinerario della bellezza. Secondo te è mancanza di interesse verso questo aspetto o semplicemente, diciamo, il nostro territorio si presta di più ad accogliere un progetto e un'idea soprattutto come l'itinerario della bellezza?
Allora, l'Italia è il bel paese, no? Quindi in tutta Italia abbiamo delle eccellenze dal punto di vista culturale, artistico, ambientale. L'offerta è... L'Italia è il bel paese. Quindi teoricamente questo si potrebbe fare, l'itinerario della bellezza, in ogni provincia. Dopo la nostra è la più bella di tutte, perché non c'è piove, insomma. Diciamo che noi siamo riusciti a fare questo progetto, a portare avanti questa idea, perché c'è una predisposizione naturale anche da parte di chi dirige la Confcommercio di Pesaro e Urbino, che sarebbe il sottoscritto, nei confronti del mondo del turismo. E quindi quando nel 1984 io ho creato Riviera Incoming, nel 1987 ho creato Riviera Incoming, non è che l'ho fatto perché, cioè, vabbè, facciamo Riviera Incoming, ma perché avevo immaginato che i nostri associati, i nostri albergatori, i nostri ristoratori avessero bisogno anche di una struttura che li promuovesse a livello nazionale e internazionale. Quindi mentre da una parte abbiamo potenziato sempre l'attività sindacale, quindi la tutela delle imprese, la tutela nei confronti delle amministrazioni, ottenere più benefici, più leggi, eccetera, dall'altra abbiamo anche pensato che era necessario creare uno strumento di promozione per portare turisti. E soprattutto, visto che noi abbiamo una realtà particolare nella nostra provincia, che è quella di avere 4-5 località sulla costa, ma poi avere un entroterra straordinario con dei borghi dove, dicevo prima, il policentrismo culturale è un dato assodato, cioè dove abbiamo, io l'altro giorno sono andato in una chiesa in un piccolo paesino dell'entroterra, perché io poi faccio anche questo, insomma, vado a fare il fotografo, vado a vedere. E trovare il quadro del Barocci o trovare il quadro del Guerrieri in un paesino che manco te lo immagini, insomma, vuol dire che abbiamo delle ricchezze straordinarie. Quindi il fatto che abbiamo questo entroterra così straordinario ha consentito, insomma, di sviluppare questo progetto. Però il progetto e tutti i progetti poi collaterali, no? Dall'itinerario archeologico, l'itinerario romantico, l'itinerario delle rocche di Francesco Di Giorgio Martini e quegli altri che verranno nei prossimi giorni, si possono fare solo perché c'è una grande condivisione con i sindaci, con le amministrazioni locali, che io non finirò mai di ringraziare, perché hanno deciso di dare un'opportunità nuova ai loro territori. Io sono un vecchio, anche diciamo politico, no? Perché comunque chi fa attività sindacale fa anche attività politica, no? In senso lato, non partitica.
Sì, sì, non partitica.
E so che negli anni 60-70 tutti i nostri sindaci, tutti i nostri comuni pensavano ad uno sviluppo del territorio occupazionale legato alla fabbrica. L'opificio, la fabbrica, il tomaificio, dove lavoravano i contoterzisti, eccetera. Oggi tutte queste cose sono morte e l'unica opportunità che noi abbiamo è il turismo, è la valorizzazione della cultura, la valorizzazione dei borghi. Io ne approfitto per lanciare, grazie a voi, alle autorità, noi non possiamo tenere i nostri musei chiusi nei weekend, cioè è una follia. I nostri musei non sono gli Uffizi di Firenze o Brera. I nostri musei sono piccole strutture che vivono prevalentemente nei weekend, ma con numeri che sono non numeri da assembramento, sono numeri estremamente limitati, ma vivono solo se il Ministero, adesso c'è sto casino della crisi di governo, ma insomma, consente a questi musei di stare aperti nei weekend. È un invito che faccio alla politica, a cominciare magari dai sindaci del territorio, che cominciare dal sindaco di Pesaro, che ha anche un ruolo nazionale, di far capire insomma alla politica nazionale che i piccoli musei, nei piccoli centri non sta aperti. La chiusura nei weekend è una sciocchezza inaudita.
Allora, lo ricordiamo, con noi il direttore generale della Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti, qua a Primo. Siamo in diretta, salutiamo anche i tanti che ci seguono, tra l'altro salutiamo, ci sta seguendo il vice sindaco di Terra Roveresca, che poi è stato con noi con Terre On Air venerdì scorso, salutiamo quindi Claudio Patragnani che ci sta seguendo.
Saluto anch'io Claudio, che è un amico, e mi accompagna anche a fare le foto in giro per il territorio.
Vedi? E poi salutiamo Giulia Tonti. Non so se...
Come no, vedi? Caravissima Giulia, la nostra associata con un tour operator che fa parte di Assomito, che è la nostra associazione di tour operator che fa l'incoming per le Marche.
Sì, e senti Amerigo, poi ci arriviamo, ma io, siccome sono passati 20 minuti, c'è una domanda particolare che oggi ci tengo particolarmente. Dopo parliamo dell'ente bilaterale e di un'iniziativa importantissima che è stata fatta, però voglio arrivare anche proprio al tema caldo del momento, di questi giorni, di queste settimane. Non posso non chiederti il tuo parere su quello che sta succedendo a livello politico, perché al momento un governo non c'è, sono successe tante cose, adesso ci saranno le consultazioni di Draghi. Amerigo, in tutto ciò cosa ci dice?
Come, allora, intanto se mi permetti, divido un po' la mia risposta in due visioni. La prima è quella di direttore della Confcommercio, la seconda è quella personale.
Va bene, così non facciamo confusione.
Non posso coinvolgere la mia organizzazione in pensieri che sono del tutto personali. A livello,
da dove vuoi
come partire? Confcommercio, ovviamente penso che nel mondo nessuno abbia capito perché l'Italia, nel pieno di una crisi economica enorme e nel pieno di una crisi sanitaria straordinaria, metta il governo in crisi. Per quali motivazioni poi non si è capito, perché Renzi ha raccontato delle grandissime balle, perché problemi personali non erano problemi personali, poi appena ha fatto il nome di Draghi dice siamo tra i costruttori, ma ancora non ti ha detto cosa vuol fare, e se già sei costruttore, allora era un problema personale. Ha evidenziato...
Con una persona forse in particolare.
Una persona in particolare. Ha evidenziato problemi, programmi, ma poi a stringere, i programmi e a sciocchezze, perché la Boschi ha chiesto nell'incontro con il primo ministro, con Conte, che fine aveva fatto il porto di Trento. A me risulta che a Trento non ci sia il mare e non ci sia, ce l'ha, dice, ma non credo che ci sia un porto, forse si confondeva con qualche altra località, per dire che tra il ponte di Messina, il porto di Trento, il MES che nessun paese europeo vuole, la modifica delle norme buona fede sulla giustizia per eliminare di nuovo, ritornare come era prima con la prescrizione per salvare i colletti bianchi dalla galera, come peraltro sta succedendo, perché anche qualcuno che è stato condannato a 6 anni e mezzo di galera adesso è stato mandato a casa, Verdini mi pare si chiami, perché rischia in carcere di prendere il Covid, ma anche tutti gli altri carcerati che erano con lui lo rischiano il Covid, però è mandato a casa solo lui, chissà perché, no? Allora, le motivazioni sono inesistenti e nel mondo si stanno chiedendo per quale motivo noi siamo in crisi. Io constato che molti provvedimenti che erano, penso ai ristori di dicembre per le imprese, sono fermi, perché ovviamente in assenza di governo nessuno becca d'un quattrino. Quindi sono veramente preoccupato, perché la grave situazione economica e sanitaria meritava un governo. Poi dopo noi critichiamo anche, abbiamo anche criticato alcune scelte di PCM, la chiusura dei ristoranti che non c'entrano nulla col diffondersi della pandemia, l'apertura delle industrie invece che c'entrano molto col diffondersi della pandemia. Quindi noi possiamo criticare, però l'esigenza di un governo in questo momento era essenziale. Come Amerigo Varotti, e quindi non come direttore della Confcommercio, ho molte perplessità su un eventuale governo Draghi. Draghi è un banchiere, è l'espressione delle lobby, c'entra niente con le misure che interessano al popolo. D'altra parte, io dico sempre che quando un governo è sostenuto dalla Confindustria, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Confindustria ha detto con Bonomi che i ristori che vengono dati a pioggia bisogna eliminarli, che bisogna dare i soldi alle industrie. Io dico che bisogna salvare invece le imprese del nostro paese, che sono le piccole imprese artigianali del commercio, dei ristoranti, dei pubblici esercizi, e non credo che questo Draghi sia l'uomo adatto. Poi dopo, libero di essere smentito, non so se ce la farà Draghi a fare il governo. Io mi auguro che una parte...
Sì, perché si dà un po' per scontato che... Io non darei ancora così per scontato che Draghi riesca a fare...
Ma non lo so, no, c'è una parte dell'attuale, chiamiamolo centrosinistra, che poi centrosinistra, dire che Renzi è centrosinistra mi scappa da ridere. Renzi sicuramente, che è un uomo di destra, voterà a favore con i suoi parlamentari eletti nel PD, Voltagabbana, che adesso stanno con Renzi, contro il governo di centrosinistra, vabbè. Quindi il parlamentare d'Italia Viva voteranno a favore, così come Forza Italia, così come la Lega, sicuramente no la Meloni, probabilmente PD voterà a favore, perché vedo, insomma, onestamente spero che i 5 Stelle non votino a favore, che facciano il governo che gli pare. 5 Stelle e la Meloni stanno all'opposizione, questo mi sembrerebbe un po', insomma, nella logica delle cose. Poi dopo, io non sono uno stratega, per carità, parlo come Amerigo Varotti, non come direttore della Confcommercio.
Ma è quindi possibile questo governo Draghi allora?
No, non lo so, lo faranno. Cioè, l'Italia è il paese delle lobby, è il paese dei banchieri, tutto è possibile. Basta vedere in questi giorni, insomma, sui giornali, cioè tutti i giornali. Io non ho trovato un giornale che ha detto che l'ex comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette, è stato condannato a 10 mesi di reclusione per aver spifferato al ministro Luca Lotti che la Consip era, cioè aveva le cimici, no? E dato che nella Consip c'era di mezzo il babbo di Renzi che andava lì, nessun giornale l'ha scritto, ma chissà perché, perché questo è un paese così. Bisogna tutelare certi poteri, certe lobby. Quindi può darsi che lo facciano anche il governo. Vista però il passato di Draghi, io non credo che sia un uomo del popolo, non credo che faccia il bene delle piccole imprese, probabilmente farà il bene di qualche lobby. Quelle che Renzi andava giù in Arabia Saudita per magari sperando di vendergli ancora le armi, ma ha fatto bene subito il governo a dire che non si vendono più le armi all'Arabia Saudita.
Senti Amerigo, un'ultima cosa, poi passo la parola a Luca e torniamo poi anche
torniamo alla Confcommercio. Non mi fate parlare come...
No, ti volevo dire solo questo, come Amerigo Varotti. Perché la dichiarazione di poco più di un'ora fa ha parlato Giuseppe Conte, ha parlato 30 secondi e semplicemente ha detto che lui è pronto, lui c'è per gli amici dei 5 Stelle.
Ti ho detto, io non sono un politico, ti esprimo un parere mio personale.
Ti piace, io, piacerebbe Conte in un nuovo governo?
Io credo che i 5 Stelle farebbero un errore gravissimo dal punto di vista politico,
a dare
la fiducia a Draghi, sì, perché entrerebbero in un governo lasciando solamente Fratelli d'Italia all'opposizione, perché gli altri ci staranno tutti, e con tutto quello che hanno fatto e hanno detto dei 5 Stelle, del governo di Bonafede, di Di Maio, di Conte, addirittura di Conte cos'era? L'usurpazione della democrazia, qualcosa ha detto Renzi, adesso non mi ricordo. Io me ne starei tranquillamente a casina mia, fate il vostro governo, se siete capaci governate, aboliranno quota 100, aboliranno tanti provvedimenti fatti dal governo giallo-verde e giallo-rosso.
Va bene.
Io, ma io ripeto, non sono un politico, sono un uomo di campagna, e quindi ragiono come gli uomini di campagna, insomma, con il cuore più che con il cervello.
Va bene. E Luca?
No, vai pure, se no okay, non finiamo più.
Perché anche Luca sicuramente ha qualche domanda a riguardo, ma abbiamo già... ecco, esatto. Torniamo al direttore della Confcommercio, Amerigo Varotti. Senti Amerigo, l'ente bilaterale del commercio, iniziativa importante, comunicata pochissimi giorni fa, un aiuto, un concreto aiuto, un sostegno alle aziende e ai lavoratori, soprattutto alle aziende e ai lavoratori da parte dell'ente bilaterale del commercio, parliamo di circa 200.000 euro.
Sì, l'ente bilaterale del turismo e del commercio.
Turismo e del commercio.
Sono due enti separati, anche se sono frutto sempre della contrattazione collettiva tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali. Preciso che l'ente bilaterale del turismo ha un presidente che si chiama Domenico Montillo, che è espressione della CISL, e l'ente bilaterale del commercio ha un presidente che è espressione della Confcommercio, che sono io. E i due enti hanno stanziato delle risorse a favore delle aziende e dei lavoratori che hanno avuto difficoltà a causa del Covid, lavoratori perché hanno visto ridurre l'orario di lavoro, magari cassa integrazione a 0 ore o comunque con un orario di lavoro inferiore del 40% rispetto all'orario normale, quindi si sono visti decurtare gli stipendi, e le aziende che hanno investito risorse per le mascherine, per il gel, per il plexiglass, per tutti gli interventi di sanificazione che hanno fatto. E credo, a me non risulta che l'abbiano fatto altri, ma noi come ente abbiamo scelto di stanziare ingenti risorse a favore di queste aziende. Fino adesso abbiamo liquidato complessivamente circa 200.000 euro, di cui 100.000 proprio nell'azione straordinaria per il Covid, e le altre, la differenza, sono i sussidi che diamo normalmente ai lavoratori per l'assistenza, per il welfare contrattuale, insomma. Quindi è una grossa iniziativa, abbiamo ancora delle risorse che abbiamo messo a disposizione per le aziende e per i lavoratori. Credo sia un aiuto concreto, e quando si dice anche nelle polemiche giornalistiche, ma cosa fanno le associazioni, ma hanno gli stipendi assicurati, no? Tutte balle, perché lo stipendio ce lo dobbiamo andare a guadagnare, perché
pubblico.
Siamo appunto, perché non siamo un ente pubblico,
però qualcuno magari si dimentica.
Ecco, noi abbiamo deciso di mettere delle risorse, d'accordo con i sindacati ovviamente, mettere risorse per aiutare le imprese e i lavoratori in questo momento di grandi difficoltà. E qui lancio un appello, insomma, alle aziende che non aderiscono agli enti bilaterali. È un costo estremamente modesto, però sfrutta il principio della sussidiarietà, come la sussidiarietà mutualistica. Quindi ognuno ci mette un soldino, i tanti soldini che si mettono insieme servono poi per aiutare chi ha più bisogno. Ecco, questo è il principio degli enti bilaterali. Molte aziende sono iscritte, sono aderenti, molti lavoratori sono aderenti, molte altre no. E la stessa cosa vale, se mi permetti, anche se non c'entra nulla con il Covid, per il discorso della formazione. C'è la realtà dei fondi interprofessionali, cioè dei fondi creati dalle organizzazioni di categoria, che senza far pagare nulla di più alle aziende, utilizzano parte delle risorse che le aziende normalmente versano all'INPS, ok? Per fare formazione professionale. Quindi noi abbiamo tanti casi, anche nella nostra provincia, di aziende che versano il contributo, che invece di versarlo all'INPS lo versano al fondo interprofessionale, che il nostro si chiama Forte, Fondo Forte, formazione terziario, e possono fare formazione professionale per i propri dipendenti, gratuita, in azienda, oppure formazione territoriale gratuita. Io credo che sia importantissimo, cioè le aziende che magari non lo sanno, non vi costa nulla, aggiungete, invece che versare all'INPS, li versate al fondo interprofessionale, ma avete l'opportunità di far fare formazione ai vostri dipendenti, Qui abbiamo tanti ristoranti, ad esempio qui, ma non solo ristoranti, penso anche aziende anche molto strutturate nel settore automobilistico della provincia, non faccio nome per non fare pubblicità, che sfruttano questo principio. Non ti costa nulla, però hai lo strumento attraverso il fondo forte di fare formazione professionale, che in questo momento, anche per il dopo Covid, è essenziale, cioè formare i propri dipendenti, i propri collaboratori, per tutto quello che ti serve, sul marketing, sulla sicurezza, sulla sanità, sull'igiene. È uno strumento importante. Invito le aziende, magari che ci seguono, a collegarsi con la nostra struttura, diamo le informazioni, non costa nulla.
Allora, siamo verso il finale, poi passo la parola a Luca, salutiamo anche Raffaele Papi.
Raffaele è un amico, è un grande esperto e conoscitore di enogastronomia, delegato dei sommelier del Montefeltro, e in molte iniziative collabora anche con la nostra organizzazione. È un amico, fa tante cose, con i suoi corsi da sommelier crea anche delle professionalità importanti per il turismo oltre che per la ristorazione.
Luca?
Vai pure.
Allora, siamo veramente quasi in chiusura, Amerigo, proprio un minuto, perché siamo in chiusura.
Perché io parlo molto.
Ma a parte questo, ma va bene. Nuova edizione dell'itinerario romantico.
Sì, a giorni usciremo con una nuova guida, che sarà in italiano e in inglese, quella precedente era solamente in italiano, ma sarà completamente rivoluzionata anche nella forma, nella grafica. La presenteremo in una prima battuta ad Auditore, quindi invito già primo a essere presenti nella sede municipale, ex sede municipale di Auditore, che come sapete adesso è comune insieme a Sesso Corvaro. Presenteremo la nuova edizione dell'itinerario romantico, che vede l'ingresso appunto del comune di Sesso Corvaro Auditore con la chiesa che ospita le reliquie di San Valentino, e usciremo prima del 14 febbraio, quindi prima di San Valentino. E poi c'è Auditore, che ha questa possibilità, questo, si vede un panorama straordinario delle colline del Montefeltro, che è veramente un luogo romantico, un luogo da innamorati. Quindi, e questa è la prossima uscita. Poi usciremo con l'11 di maggio a Milano con la nuova edizione dell'itinerario della bellezza. Sarà pronto per quel periodo anche l'itinerario del silenzio e della fede, con una per aggredire il turismo religioso, insomma, una fetta,
aggredire
in termini commerciali, mica, per carità, non è che vogliamo aggredire i
silenzio,
turisti,
la fede, però, non vuole essere aggredita, ecco.
Diciamo, per coinvolgere e portare nella nostra provincia anche chi si muove per fede
e silenzio, ce ne vorrebbe anche un po' di più. Non adesso.
Quindi faremo anche questo itinerario.
In generale.
Poi, insomma, abbiamo tante idee, tanti progetti, ma adesso ne parleremo in un'altra occasione.
Il bello di quando abbiamo qua Amerigo Varotti è che, e lo dico oggettivamente, no, perché devo fargli la sviolinata, è che quando viene qua Amerigo, no, in questi tempi così difficili, eccetera, sembra sempre, quando parli, tutti i progetti, le idee che hai, avete voi della Confcommercio, come se il Covid non ci fosse. Hai capito cosa intendo? Nel senso, come modo di...
Senti, il Covid c'è e ce lo porteremo avanti più a lungo, noi speriamo, troppo a lungo, speriamo che la campagna vaccinale si velocizzi ulteriormente, perché è probabilmente l'unica possibilità che abbiamo di uscirne in tempi rapidi. Siamo però, vogliamo essere ottimisti, perché vogliamo guardare il futuro con un minimo di ottimismo, ma ottimismo ragionato. Cioè, noi non diciamo, ad esempio, siamo in una zona gialla e finito tutto. No, siamo in una zona gialla e dobbiamo rispettare le regole. Io ieri sera, ad esempio, me lo dico, ero nel mio paese, per cui siamo in Emilia Romagna, quindi non tocca la Confcommercio di Pesaro Urbino, ma c'era un bar con giardino con 50 persone senza distanziamento, senza mascherina, e quello non era iscritto alla Confcommercio, ovviamente, perché se era iscritto alla Confcommercio l'avrei richiamato, anche se era in Emilia Romagna.
Che non avresti detto niente.
No, l'avrei richiamato, per dire che non si fa così. Cioè, siamo in zona gialla, ma dobbiamo rispettare i limiti, dobbiamo rispettare...
Forse a maggior ragione,
anche perché se succede un'altra volta che aumentano i contagi e richiudiamo nuovamente, qui è un disastro.
Ah, sì, eh.
Quindi facciamo in modo di rispettare i distanziamenti, tenere mascherine, e solo così, e con i vaccini possiamo uscirne, come mi pare che ci dimostri anche la realtà cinese, ma visto che mio figlio non si è collegato, non ne parliamo.
Beh, probabilmente la seguirà più tardi, non lo so. Forse con gli orari. E poi Cristiano, prima o poi ti contattiamo, che dobbiamo fare una diretta che con Cristiano in collegamento, no, che noi andiamo in Cina, lui viene qua.
E adesso c'è a marzo una bella fiera del turismo a Xi'an.
Ah.
Noi abbiamo programmato come Confcommercio di partecipare alla fiera del turismo di Shanghai, che è a novembre. Mi piacerebbe molto quella anche di Xi'an, perché Xi'an ha questa eccellenza culturale che è l'esercito di terracotta, queste migliaia di statue di soldati, insomma, cinesi, che sono stati ritrovati sottoterra da un contadino, che è molto simile alla storia dei bronzi dorati di Pergola, insomma, no? E c'è la fiera a marzo, purtroppo non possiamo andare perché ancora non è possibile entrare e uscire dalla Cina, quindi, però speriamo e confidiamo di poter andare a novembre, perché
un gemellaggio.
Perché, beh, io sul gemellaggio con Xi'an penso che ci sto pensando, ecco, a dire la verità.
Va bene,
vedremo.
Però c'è sempre la cabala, la porta fortuna, non possiamo ogni volta non chiudere così, lo sapete già. Spazio a Luca Pettinari e Amerigo Varotti, io mi faccio da parte.
Beh, parliamo sempre di Springsteen ultimamente, hai detto che lo stai ascoltando, l'ultimo ti sta piacendo?
Letter to You è molto bello, devo dire che è probabilmente una delle sue opere migliori.
Addirittura?
Sì, mi ricorda molto, insomma, il periodo d'oro della E Street Band, molto bello, sì, mi piace molto. Lo ascolto molto volentieri.
Bob Dylan non ricordo se l'hai ascoltato l'ultimo.
Bob Dylan l'ho ascoltato, ma
è un po' pesante
e mi piace molto questo Bruce Springsteen, ma poi adesso io mi ha dato un po', guardo in giro, prendo un po' di tutto, quindi, però questo lo sento quasi tutti i giorni, ecco.
Ascolti la trap adesso?
Eh?
La trap, i nuovi rapper?
No, è quello, io credo che farei, se io fossi il ministro dei beni culturali italiani, farei un decreto per abolire la musica, i trapper. No,
che non, proprio,
non esiste.
Ne parleremo in altra sede.
Ho comprato però qualche CD anche di musica un po' così, non tipo proprio trap, ma no, tipo rap.
Qualche nome?
Ma italiani, FedEx, J-Ax,
no. Ne parliamo in privato.
A parte che io sono ricchissimo di CD di rap italiani. Americani.
Ah, okay.
No? E quindi da...
Però FedEx, J-Ax non sono, mancano le basi, Neffa.
Allora, adesso ti dico anche questo. Ho trovato in un negozio un cofanetto di un disco di J-Ax e FedEx insieme. Mm. Ma è un cofanetto, che a me mi è piaciuto il cofanetto, no? Con dentro addirittura c'è anche una bandiera, non l'ho aperta, non l'ho mai consentita, mi piaceva il cofanetto.
È la vittoria in questo caso del marketing sulla musica.
Lo so, sì.
La notizia bene di oggi è, non so gli itinerari della bellezza, tragica, ma sono che Amerigo Varotti ha comprato un CD con J-Ax.
Sì, ma perché costava 2,99 euro, se no non lo compravo.
La notizia rimane comunque. Va bene, a parte tutto, in questo primo momento con Amerigo Varotti ce ne saranno tanti altri in questo nuovo anno, e tutto si chiude qui. Amerigo, grazie.
Tanto, grazie, grazie a voi, e mi scuso con gli ascoltatori per aver strabordato, come si dice così.
No, sono rimasti lì, ho visto.
Ma sì, ma la grande, ma poi funziona così e ci fa piacere in questa maniera.
Ma anche perché poi io sono fatto così, insomma, ragazzi, devo dire, lo dico.
Poi. Ma noi lo proviamo, cioè, ma in realtà, tra virgolette, colpa è la nostra, capito? Noi lo facciamo apposta, la politica.
No, ma quelli che stanno tutti lì, lo dico, ma politica.
Sei libero di dire quello che ti pare, voglio dire. Ecco, noi siamo felici di ecco, lo faccio apposta certe domande, perciò che mi rispondi. Ok, va bene, stop. Amerigo Varotti, direttore generale della Confcommercio Marche Nord e Pesaro Urbino, che noi ringraziamo. Grazie Amerigo.
Grazie a voi.
Il saluto va chiaramente a tutto lo staff della Confcommercio Marche Nord, dal primo all'ultimo. Saluto, facciamo anche la Valentina, perché era il compleanno pochi giorni fa.
Yes, ieri mi pare.
Ecco. E bene, vabbè, volevo dirla sta roba. A Luca.
Primocomunicazione.it per rivedere e riascoltare questa puntata con ospite Amerigo Varotti.
Ciao a tutti.